Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Buongiorno e ben ritrovate su Due Parole, l'informazione politica a cura delle redazioni di Gemini Network. Due Parole va in onda ogni lunedì e venerdì alle ore 15.30 in diretta su Gemini Network e su tutte le radio collegate, ossia Radio Sherwood, Radio Sonar, Radio Ciroma, Radio Grad, l'Autoradio e Radio Matria per la regione Sicilia. Io sono Peppe Saverino della redazione di Radiograd e quest'oggi mi occuperò di commentare in questa edizione del 5 di febbraio 2024, dicevo appunto, mi occuperò di commentare quello che è stata l'attualità politica durante questo fine settimana. Un'attualità politica piena di notizie, ma che per quanto mi riguarda è opportuno anche fare un piccolo salto indietro, perché spesso appunto si viene tempestati e bombardate da notizie, dai giornali, telegiornali, dalle radio e si dimentica appunto quello che è accaduto. Per cui leggo e condivido con voi un articolo tratto dall'Unità del 4 di febbraio che cita testualmente: Cutro, l'Italia sapeva. C'erano due nostri ufficiali nel centro Frontex la notte del naufragio. Eppure la Premier Giorgia Meloni aveva affermato che nessuna comunicazione di emergenza è arrivata alle nostre autorità da Frontex. Non siamo stati avvertiti che questa barca rischiava di affondare. Questa è una dichiarazione che Giorgia Meloni aveva fatto appena sei giorni dopo la strage di Cutro, quando il caicco Summer Love, con la stiva stracarica di bambini e bambine, veniva avvistato già da ore e segnalato con una forte risposta termica dalla stiva. Invece, a distanza di un anno, salta fuori che c'erano due funzionari italiani nella sala di monitoraggio di Frontex a Varsavia, appunto quella notte. Questo sta scritto nel rapporto dettagliato di Frontex, che ricordiamo è l'agenzia europea con il compito di sorvegliare il mare dal cielo. Dicevamo appunto, sta scritto su questo rapporto quello che avvenne in quelle ore nella sala di monitoraggio dell'agenzia a Varsavia. I due funzionari, uno della Guardia di Finanza e uno della Guardia Costiera, erano in costante contatto con il Centro di Coordinamento Internazionale di Roma, quell'ufficio situato al Viminale, da cui partono i comandi quando si decide di trattare come un'operazione di polizia per il contrasto all'immigrazione clandestina il caso di una nave avvistata. C'erano ed erano anche in costante contatto con il Centro Italiano di Coordinamento del Soccorso Marittimo, ossia il Comando delle Capitanerie di Porto, dove opera personale militare della Guardia di Costiera e che ha appunto il dovere di decidere, ordinare e coordinare i soccorsi quando una nave avvistata sia potenzialmente a rischio di naufragio. Qualsiasi imbarcazione carica di gente è da considerarsi a rischio naufragio, indipendentemente dalle condizioni meteo marine. Queste sono le parole che ha ribadito in una audizione alla Camera dei Deputati il 3 maggio del 2017 lo stesso ammiraglio Nicola Carlone, capo della Guardia Costiera dal 2021. Per cui ecco, non capiamo il perché non siano state messe in atto le dovute manovre di salvataggio, quando è appunto lo stesso ammiraglio Nicola Cardone che dice che queste operazioni vanno effettuate quando c'è da considerare a rischio di naufragio una qualsiasi imbarcazione. Ma continuiamo con quello che cita l'articolo e che viene appunto riportato sul rapporto Frontex. I due funzionari italiani in costante contatto con Roma definirono non di particolare interesse il caicco avvistato. Quindi le autorità italiane dobbiamo dedurre che erano avvisatissime, e non solo due funzionari erano presenti, ma sia il comando delle capitanerie di Porto di Roma e sia l'ufficio del Viminale erano in costante contatto con loro. Quindi ecco, penso che più avvisato di così il governo italiano non poteva essere. Inoltre il governo sapeva anche che Frontex qualche ora prima della strage, ossia il sabato alle ore 22 e 26, aveva inviato una scheda telematica a tutte le autorità competenti italiane, anche alla Guardia di Finanza e anche alla Guardia Costiera, quindi con tutte le informazioni necessarie per poter considerare quella barca a rischio di naufragio ed attivare quindi i soccorsi. E mi rifaccio nuovamente alle parole dell'ammiraglio Nicola Carlone, che quindi anche in questo caso la nave era da considerare a rischio e quindi dovevano immediatamente partire i soccorsi. Bene, ci chiediamo perché tutto questo, a distanza ancora di un anno, non è stato fatto. Ma cosa descriveva quella scheda che Frontex ha inviato al governo italiano? Bene, quella scheda descrive una barca a motore con forte risposta termica dalla stiva. Quindi può voler dire soltanto probabili persone a bordo e nient'altro appunto che questa. Dice che non ci sono inoltre giubbotti salvavita visibili e che sovracoperta c'è una sola persona visibile. Inoltre dà anche la posizione e la rotta al governo italiano, invia una foto termica da cui si deduce che la linea di galleggiamento è bassa. Elemento questo che insieme a quella forte risposta termica dalla stiva e in una rotta nota per essere quella battuta dalle barche in arrivo cariche da migranti dalla Turchia, può voler dire soltanto una cosa, che quella era una barca carica di persone diretta sulle nostre coste. E non c'era nemmeno bisogno che Frontex scrivesse barca in distress perché si avviasse un'operazione di soccorso. Questo appunto non c'era bisogno perché il governo sa che sono le autorità italiane a dover decidere se avviare un'operazione di soccorso o di polizia di fronte ad una scheda simile. E sa anche che i militari di cui l'Italia dispone sono capacissimi di leggere quella scheda, come la segnalazione chiara ed inequivocabile di una emergenza. Bene, noi ancora a distanza di un anno ci chiediamo il perché il governo italiano voglia mentire su questa situazione. O meglio, il perché e la risposta noi sicuramente ce la siamo dati, però è davvero assurdo che si continui ancora a speculare sulla morte di 94 persone in questa maniera. E dalle bugie italiane passiamo invece a delle certezze europee. Infatti leggiamo e citiamo un articolo invece apparso sul Manifesto del 4 di febbraio, il cui titolo è L'inevitabile guerra che ci aspetta. Beh, un titolo che ho condiviso e che condivido perché durante tutta la settimana e anche la settimana precedente a questa in cui stiamo parlando, ho letto in maniera davvero allarmante alcune dichiarazioni da parte dei vari ministri della difesa europea, un po' appunto sparse per le varie testate giornalistiche, e avevano tutti un minimo comune denominatore, che era quella di allertare la popolazione ad una probabile guerra. Ecco, il Manifesto è riuscito a riunire in un articolo tutte le varie dichiarazioni dei vari ministri della difesa, e devo dire che mi trovo totalmente d'accordo con l'analisi che è stata fatta. Ma veniamo appunto all'articolo. Un attacco russo alla NATO è possibile tra 5 anni, forse 8. A parlare il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Mosca minaccia sempre più paesi baltici e Moldavia, in questo caso invece a fare questa affermazione è il capo del comitato militare NATO Rob Bauer, evocando la necessità di una warfighting transformation dell'alleanza. Fino a ieri invece neutrale, adesso passiamo in Svezia, il vertice militare svedese appunto invita i cittadini a prepararsi mentalmente per la guerra. Il ministro degli esteri lituano, invece, dichiara che non esiste uno scenario in cui l'Ucraina non vince la guerra e le cose finiscono bene per l'Europa. Mentre la leadership polacca, che già ricordiamo ha destinato alla difesa il 4% del proprio PIL, sottolinea come a questo punto nessuno scenario possa essere escluso. Fuori dall'Unione Europea, invece, il ministro della difesa britannico parla di transizione da un mondo post-guerra a un mondo pre-guerra, mentre il capo dell'esercito, Patrick Sanders, evidenzia la necessità di poter disporre di più truppe. Ovviamente non poteva mancare poi la genialata del nostro ministro Crosetto, che per l'Italia affermava, inoltre orgoglioso di aver assunto il comando tattico dell'operazione Aspides nel Mar Rosso, parla invece di minaccia ibrida globale, proponendo in Italia un iter per l'istituzione di una riserva militare e chiedendo più carri armati. Ovviamente ci domandiamo a cosa servirebbero questi carri armati per difendere il Mediterraneo. Quindi forse improvvisamente i migranti non sono più un problema di questo governo, ma del resto ne abbiamo parlato anche nella precedente notizia, come poco valore abbia per il governo italiano 94 vittime appunto immigrate a bordo di un caicco del mare. L'articolo prosegue ponendosi una domanda e ponendo anche una domanda a noi lettori: cosa succede in Europa e come leggere queste indicazioni? Bene, dopo anni di pressioni americane, i primi segni di inversione di tendenza nella spesa militare arrivano una decina di anni fa, tra il deragliamento delle primavere arabe, Siria e Libia in primis, all'apparizione del califfato e con l'intensificarsi della guerra del terrore. Dal 2019 ad oggi la spesa militare nel continente è cresciuta grosso modo del 25-30%, con un considerevole balzo in avanti dopo l'invasione dell'Ucraina e iniziative sempre più significative della stessa Unione Europea. E per un soggetto politico continentale che nasce su un'ipotesi di pace costruita sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale e che a lungo si sta definendo potenza civile, penso che oltre ad essere un bel paradosso, ci troviamo appunto nel bel mezzo di un passaggio epocale e si aprono interrogativi sui quali occorrerebbe, oltre che aprire un dibattito, anche fare delle dovute riflessioni. Oggi l'Europa si trova coinvolta in un contesto di crescenti rivalità geopolitiche con al centro la Germania, tecnicamente in recessione, con l'estrema destra in crescita e tensioni industriali, e alla sua periferia il vicinato è diventato un anello di fuoco. Quindi ecco quali scenari dobbiamo paventare per il futuro. Sicuramente l'inizio appunto di questo articolo non ci dà delle buone speranze, ma del resto, come si sa, le guerre servono anche per riportare un equilibrio economico mondiale, e forse non abbiamo imparato nulla appunto dalle precedenti guerre appunto che ci hanno preceduto. E sul finire appunto di questa edizione di Due Parole volevo far riflettere e condividere con voi una notizia che è apparsa sui giornali la settimana scorsa e che riprende un evento che è accaduto in un anonimo mercoledì di gennaio a Gioia del Colle, un paese in provincia di Bari. Una notizia, per quanto mi riguarda, di estrema gravità. Infatti, durante una manifestazione dell'esercito in piazza appunto a Gioia del Colle, sono stati invitati i bambini e le bambine delle scuole elementari della cittadina e, oltre ad assistere alla cerimonia dell'alza bandiera, hanno dovuto eseguire esercizi di military fitness, così come vengono chiamati, per addolcire ed indorare la pillola. Hanno indossato indossato dei giubbotti antiproiettile, sono saliti su mezzi corazzati dell'esercito, ma la cosa che sinceramente mi ha destato molta indignazione è che addirittura allora sarebbero stati distribuiti volantini su come si diventa soldati. Una notizia che è rimasta nell'oblio generale, ma che è emersa appunto alcuni giorni fa dopo la polemica sollevata da più genitori. Un caso che è finito anche al Parlamento italiano con una interrogazione ai ministri dell'istruzione e della difesa. Una cosa davvero, per quanto mi riguarda, ignobile, è una notizia che mi lascia davvero sbigottito, perché come citava anche una parlamentare che ha presentato l'interrogazione ai ministri della difesa e dell'istruzione, pratiche queste che, se sono appoggiate dal governo, sono di estrema gravità, e perché si pensava che il tempo delle marce a scuola, dell'inquadramento militare di bambini e bambine, fosse ormai una triste pratica da consegnare ai libri di storia, testimonianza appunto di un passato oscuro e da dimenticare. Invece appunto in Puglia capita questo, che si permette ai bambini di giocare alla guerra alla fine, e ci chiediamo se davvero vogliamo che i nostri figli, le nostre figlie, che la nostra generazione prenda appunto confidenza con questi strumenti di morte. Bene, questa era l'ultima notizia di questa edizione di Due Parole di lunedì 5 febbraio. Io vi ricordo che Due Parole va in onda tutti i lunedì e il venerdì alle ore 15:30 in diretta su Gemini Network, che poi potete riascoltare la puntata in podcast appunto entrando sul sito di Gemini Network, www.gemininetwork.it, e ricercarlo nella sezione politica. Da Peppe Saverino una buona giornata e a risentirci alla prossima.
Due Parole. L'informazione politica di Gemini Network.